Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Bore. Esce di strada e colpisce un albero, una carrozza trainata da cavalli in Valla Rosecce, in Engadina. Una persona è morta, altre 12 sono rimaste ferite. Sola contro tutti, Valérie Ditri intende ricandidarsi per il Consiglio di Stato Vodese ed è solo l'ultimo episodio di una lunga saga politica che ripercorreremo. Oltre 800 droni in una sola notte, massiccia offensiva ucraina contro la Russia, una delle più importanti degli ultimi mesi. Europei di nuoto, una nuova finale per Noè Ponti questa sera nella staffetta 4x100 misti. Per la Coppa Svizzera di calcio, i 32esimi alle 16, Vedeggio contro Lugano alla AIL Arena. Un'escursione in carrozza si è trasformata in tragedia ieri in Alta Engadina. Un mezzo trainato da cavalli è uscito di strada schiantandosi contro una pianta. L'impatto si è rivelato letale per una donna, mentre 12 persone sono rimaste ferite. Ci dice di più il nostro corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
In Engadina, come in altre regioni turistiche dei Grigioni, rappresentano un'offerta molto gradita ai visitatori, sia in inverno sia durante l'estate. Le escursioni con carrozze trainate da cavalli permettono infatti di scoprire tesori paesaggistici a diretto contatto con la natura. Ieri però un'uscita in Val Rosecce, nei pressi di Pontresina, si è conclusa nel peggiore dei modi per una comitiva formata da una quarantina di persone domiciliate in Svizzera. Poco dopo le 15, uno dei due convogli, composti da una carrozza trainata da 3 cavalli e 2 vetture a rimorchio, ha terminato la propria corsa ai margini di una stradina. Lo schianto contro una pianta è costato la vita a una 73enne svizzera, mentre 12 persone hanno riportato ferite, in 2 casi giudicate gravi. Sono state trasportate in vicini ospedali con 3 elicotteri e 4 ambulanze. Stando ai primi riscontri, si legge in un comunicato diffuso pochi minuti fa dalla polizia grigionese, il conducente della carrozza, dopo aver constatato problemi di frenata, ha tentato di ridurre la velocità per accostare in una vicina piazzola, una manovra eseguita in un tratto in leggera discesa che ha fatto cadere un cavallo, rendendo incontrollabile il mezzo trainato. Mentre le indagini sull'esatta dinamica dell'incidente proseguono, gli inquirenti retici confermano che quanto accaduto ieri in Engadina è un evento assai raro, tanto che in tempi recenti mai una gita in carrozza si era conclusa col decesso di una persona.
In Ticino è stata identificata e fermata la persona ricercata per l'accoltellamento della scorsa notte a Lugano nel quartiere di Molino Nuovo. La polizia cantonale precisa che si tratta di un 20enne italiano residente nella regione. Poco prima delle 4 di mattina ha ferito con un'arma da taglio un 24enne iracheno davanti al palazzo della vittima, poi trasportato in ospedale con gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Nei confronti del 20enne si ipotizzano ora i reati di tentato assassinio e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas. Sola contro tutti, Valérie Ditri ha deciso di ricandidarsi per le elezioni del Consiglio di Stato Vodese del prossimo anno. Lo ha comunicato la stessa Ditri in un'intervista al domenicale Matin Dimanche. Abbandonata anche dai vertici del suo partito, il centro, la strada verso un nuovo mandato in governo sembra essere disseminata di ostacoli. Aaron Guidotti, sei il nostro corrispondente dalla Svizzera romanda. Quali considerazioni possiamo fare su questa candidatura?
Intanto che Valérie Ditri parte agguerrita, convinta che solo la popolazione vodese abbia il diritto di decidere se debba terminare o meno la sua esperienza politica. Sarà Davide contro Golia, dice la stessa Ditri, che si presenta come una crepa nel vecchio sistema di potere vodese. Abbandonata dal Consiglio di Stato, dagli alleati PLR e UDC e ora anche dai vertici del suo stesso partito, Ditri spera ancora di convincere la base del centro a sostenerla come candidata e lo farà da qui al 2 settembre. Quando ci sarà l'assemblea dei delegati. Ma nemmeno un no grazie da parte dell'assemblea dovrebbe fermarla, perché quello che lascia intendere nell'intervista è che è pronta anche a lanciarsi da sola. Si parla già da un po' di tempo a questa parte di un gruppo nato a sostegno di una sua candidatura, composto soprattutto da personalità del mondo agricolo e vitivinicolo e da delusi del PLR.
Ma più nel dettaglio, come si è arrivati a questa decisione? A livello istituzionale, ma anche mediatico, sembrava avere tutti contro.
bisogna fare un velocissimo riassunto degli episodi precedenti, non tutti, altrimenti mi servirebbe l'intera edizione, diciamo gli ultimi 10 giorni. Un po' più di una settimana fa Valery Dittlin dice a sorpresa una conferenza stampa dove presenta un parere giuridico indipendente nel quale si dice che nel rapporto Mela, rapporto dove Dittlin è accusata di aver utilizzato soldi pubblici in cambio del ritiro di una denuncia penale nei suoi confronti, il suo diritto fondamentale di essere ascoltata è stato calpestato. Una mossa ambigua perché da una parte dice di voler appianare le divergenze avute con il resto del Consiglio di Stato, dall'altra affina le frecce al proprio arco dicendo «io potrei trascinarvi tutti in una causa civile, il rapporto lo dice chiaramente». Il risultato è tutt'altro che costruttivo con PLR e UDC che ribadiscono «mai più con Valery Dittlin». Episodio 2, la riunione del Comitato del Centro con Valery Dittlin, dove Dittlin avrebbe dovuto comunicare la propria candidatura o meno, non c'è comunicazione, serve più tempo. Episodio 3, il Blick si procura dei documenti ufficiali dove è scritto chiaramente che la strategia del partito non prevede più una candidatura di Dittlin. Se l'alleanza con PLR e UDC è condannata, il centro vuole puntare su un'alleanza di centro con Verdi Liberali e altri piccoli partiti che dicono ok, ma senza Dittlin. Le informazioni del Blick vengono in parte confermate ed è quindi chiaro che anche il partito, o almeno i dirigenti, avevano già scaricato la propria consigliera di Stato. E qui capiamo anche che quel Dittlin prende tempo per il partito significava Dittlin vuole ricandidarsi ma noi non la vogliamo, lasciamole il tempo per capire come comunicare la sua uscita di scena. Episodio di oggi, Dittlin non ci sta, si ricandida, sotto che bandiera staremo a vedere.
Il nostro corrispondente dalla Romandia, Aaron Guidotti. Dunque, Valery Dittlin ha scelto un domenicale per annunciare la sua strategia, i suoi progetti. Al di là di questa notizia, però, Alan Krameri, cosa troviamo sui settimanali? C'è un tema forte?
Sì, c'è un tema forte che è il caldo e soprattutto la siccità, affrontato da praticamente tutti i domenicali da vari punti di vista. Le Matin Dimanche preannuncia che frutta e verdura saranno più care, perché le coltivazioni soffrono, quindi bisogna spendere di più per l'irrigazione e il raccolto soprattutto è minore, quindi patate, cavoli, sedano rapa sono prodotti questi che si sviluppano peggio in quest'estate, bisognerà accontentarsi di ortaggi di dimensioni minori e anche con qualche difetto estetico, ma il gusto garantiscono i produttori rimarrà lo stesso. L'Enzazetam Sontag scrive poi che il marchio BioSuisse ha abbassato temporaneamente le soglie per ottenere il suo certificato, sia per quanto riguarda il foraggio di importazione per gli animali che per i requisiti biologici dello stesso foraggio.
Sì, questo dunque per quanto riguarda agricoltura e allevamenti, però caldo e siccità colpiscono anche noi esseri umani. E cosa si dice in proposito?
Ma per rimanere sull'Enzazetam Sontag leggiamo che un professore emerito del Politecnico di Zurigo chiede la costruzione di dighe per trattenere acqua potabile. Stiamo praticamente raggiungendo l'apice dell'acqua che viene rilasciata d'estate da parte dei ghiacciai, una quantità in costante aumento, se si guardano i grafici, in costante aumento negli ultimi decenni per via appunto del caldo, ma ora che i ghiacciai o scompaiono o sono molto più piccoli, l'acqua rilasciata sarà molto meno in futuro. E così le dighe, secondo questa proposta, non dovrebbero servire solo a trattenere l'acqua per la produzione di elettricità, ma anche per rilasciare la stessa acqua per poi berla o usarla in agricoltura quando è necessario. Allarmato, e qui cambio giornale e prendo il Sonntagsblick, allarmato anche il presidente dell'Associazione delle Città Svizzere che chiede un piano d'azione federale contro il caldo, in questo caso perché le città europee, dice lui, sono state costruite per un altro clima rispetto a quello che ci ritroviamo. Per adeguarsi ci vogliono idee, soprattutto soldi, e lui essenzialmente qui chiama alla cassa cantoni e confederazione.
Insomma, abbiamo capito tema caldo di quest'estate, la situazione meteorologica, ma c'è anche dell'altro evidentemente sui domenicali. Cosa vuoi evidenziare?
Ma sì, direi due spunti che riguardano il mercato del lavoro, che sembrano contraddirsi. La Sonntagszeitung apre citando il direttore di un'azienda che fa reclutamento di personale e lui dice «abbiamo bisogno della generazione degli ultra sessantenni». Insomma, devono lavorare, come in fondo capita anche già in Giappone, questo è l'esempio che fa lui, dove la metà di chi ha tra 65 e 70 anni è ancora attiva nel mercato del lavoro. In contraddizione a tutto ciò c'è l'editoriale, se vogliamo, di Le Matin Dimanche, che tematizza le questioni legate all'intelligenza artificiale che sostituisce o minaccia di sostituire sempre più impiegati, in particolare si legge nei compiti più semplici che una volta erano quelli più adeguati per introdurre al lavoro le nuove leve dopo la formazione. Quindi un'azienda di collocamento di personale adesso constata che le intenzioni di assunzione nelle aziende svizzere sono scese al livello più basso degli ultimi 5 anni.
Alan Kramer e Domenicali, ora andiamo nei grigioni perché potrebbe finalmente risolversi con un compromesso la difficile situazione del centro medico di Klosters. Il municipio del comune della Prettigovia propone al consiglio comunale di effettuare un pagamento una tantum a favore della fondazione Fluri per far mantenere in vita l'offerta sanitaria nella nota località turistica. Roberto Scolla.
Erstellt, wo wir der Meinung sind, dass das sowohl für die Fluri-Stiftung erträglich ist und eben auch in unserem Parlament noch angenommen werden könnte.
Abbiamo elaborato questa sorta di compromesso ritenendo che possa essere accettabile per la Fondazione Fluri e approvato dal nostro Parlamento comunale. Così il sindaco di Klosters, Christian Kinci, sulla proposta che potrebbe portare alla conclusione di una disputa in corso ormai da oltre un lustro. La vicenda nasce dall'invecchiamento e dal pensionamento dei medici generici, un problema che si riscontra un po' ovunque, ma che, nelle realtà periferiche di montagna e turistiche in particolare, si fa particolarmente acuto. Ed è proprio quello che è successo a Klosters. La prospettiva di rimanere senza servizi medici di base, ma anche la possibilità di intervento in caso di urgenze, ha portato il comune a contattare la Fondazione Fluri, che gestisce l'ospedale di Schiers e altre istituzioni sanitarie come lo Spitex, per creare, tra il 2021 e il 2022, un servizio di risposta rapida per emergenze mediche e un ambulatorio di medico di famiglia. Ancora il sindaco Kinci.
Das medizinische Zentrum hat gemeint, aus einer Not raus mit der Fluri-Stiftung gemacht, weil die ärztliche Grundversorgung in unserem Dorf ist in der Anfangs 20er Jahre nicht mehr sichergestellt.
Inizialmente era prevista la creazione di una società anonima per la gestione dell'ambulatorio, ma gli allora vertici della Fondazione Fluri, dopo un primo sostanziale accordo di collaborazione, hanno invece deciso di percorrere una strada solitaria, la realizzazione di una nuova sede, cause davanti ai tribunali, incertezze di gestione, il fatto che non sia mai stato generato il fatturato e gli utili necessari a coprire le spese, hanno creato un buco finanziario che deve essere ora coperto. E ne è nata una controversia su chi debba pagare e quanto contribuire. La Fondazione Fluri formalmente esige il versamento da parte del comune di 700.000 franchi per coprire tutte le spese. Invece, durante l'ultima riunione, a giugno, del Consiglio Comunale e dopo un primo rinvio al mittente, è emersa la volontà di voler finalmente chiudere questa vicenda, versando però al massimo 500.000 di franchi, ritenendo che, conclude il sindaco di Klosters Christian Kinci, una parte di responsabilità del buco finanziario sia dovuta anche alla Fondazione Fluri.
Und zwar auch aus dem Grund, weil man einfach das Gefühl hatte, es sind auf der Seite der Fluri-Stiftung halt Fehler passiert.
Il Belgio è alle prese con uno dei più vasti incendi della sua storia. Nell'est del paese le fiamme hanno già devastato circa 3.000 ettari della più grande area naturale protetta del paese, costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie case. L'incendio arriva dopo una nuova ondata di roghi che ha colpito diversi altri paesi europei, dalla Francia alla Spagna, dalla Grecia alla Croazia. Quella avvenuta nelle scorse ore è stata una delle più grandi offensive ucraine contro la Russia con droni dall'inizio della guerra. Secondo i dati disponibili, Kiev ne ha lanciati oltre 800, di cui circa 600 diretti verso l'area di Mosca, la maggior parte intercettati o abbattuti. L'attacco ha provocato 3 morti. Come già accaduto in passato, un altro magazzino di Wildberries, la Amazon russa, è stato colpito. Da Mosca ci aggiorna il nostro collaboratore Alberto Zanconato.
Per Mosca è stata una delle notti peggiori dall'inizio della guerra. Oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso la capitale russa, secondo il sindaco Sobyanin, che riferisce di 3 feriti. Oltre 820 droni lanciati su tutta la Russia, secondo il Ministero della Difesa. 3 morti si contano nella regione meridionale di Rostov. Intanto in varie regioni e nella stessa Mosca tornano a vedersi lunghe code ai distributori di benzina a causa della carenza dovuta ai raid ucraini sulle raffinerie di petrolio, e questo dopo che le misure d'emergenza adottate, come il divieto di esportazione di benzina e diesel e anzi l'avvio di importazioni, sembravano aver portato qualche miglioramento. Un nuovo duro colpo per l'approvvigionamento è stato un raid la settimana scorsa sulla raffineria di Orsk nella regione di Orenburg, a ben 1500 chilometri dal confine ucraino. Un impianto capace di lavorare 6 milioni di tonnellate di greggio all'anno, che secondo il governatore della regione ora dovrà rimanere fermo fino a 6 mesi. Non si fermano intanto i raid speculari dei missili balistici russi. Tra gli obiettivi colpiti la notte scorsa, secondo il Ministero della Difesa di Mosca, c'è proprio una raffineria a Kremenchuk, nella regione di Poltava, e ancora una volta una nave cargo nel Mar Nero.
È stato ritrovato morto nella sua abitazione l'ex professore di sociologia a Cambridge, Jason Hardy, 41enne, finito al centro di una controversia per accuse di plagio e dubbi su alcuni aspetti della sua vita personale. La sua morte ha provocato diverse reazioni da parte della famiglia, del mondo accademico e di quello politico. Camilla Camponovo, partiamo però dalle polemiche che circondano Jason Hardy.
Sì, Jason Hardy si era dimesso pochi giorni prima della sua morte dalla prestigiosa Università del Regno Unito. È stato ritrovato nella sua abitazione nel sud di Londra venerdì e le cause del decesso sono ancora da chiarire. Ma ciò che è evidente è che le polemiche che lo hanno travolto hanno condizionato negativamente i suoi ultimi giorni di vita. Hardy era stato assunto a Cambridge nel 2023 e nonostante avesse un curriculum meno solido rispetto ad altri candidati, la sua storia personale aveva stupito parecchio. Era una storia diversa dalle altre. Aveva raccontato di essere stato diagnosticato con autismo, di non aver parlato fino a 11 anni e di non aver imparato a leggere fino ai 18. E nonostante queste difficoltà, Hardy era riuscito a ottenere un dottorato e a costruirsi una carriera accademica di successo. Insomma, una storia di speranza e di riscatto. Ma dopo la sua assunzione iniziarono ad emergere dubbi sul suo racconto e le accuse più gravi furono quelle di plagio, quando poco dopo la sua assunzione l'università aveva ricevuto diverse segnalazioni riguardo a un suo articolo. L'università però continuò a difenderlo. Quando però queste accuse diventarono pubbliche, Hardy decise di dimettersi da Cambridge.
È un caso che è diventato anche culturale.
Sì, un caso politico e culturale, perché Hardy era un professore nero, rappresentava il simbolo degli sforzi di Cambridge di aumentare la presenza di professori neri. Per alcuni l'Ateneo era diventato troppo concentrato sulle politiche della diversità, per altri invece il caso è sfociato anche in una più ampia discussione sul razzismo.
E dicevamo anche di una reazione molto dura nei suoi confronti.
Sì, molti sostengono che ci sia stato un vero accanimento mediatico contro di lui. Ieri si è espresso pure il neo premier del Regno Unito, Andy Burnham, che sentiamo.
Not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say. Reflecting on how things came to this.
Burnham ha detto che la morte di Hardy è una tragedia sotto molti punti di vista e che non è il momento di affrettarsi a giudicare, è un momento di riflessione. Oltre allo sconvolgimento della morte del professore di sociologia da parte dei familiari, alla BBC un collega di Hardy ha parlato di una campagna contro di lui negli ultimi anni.
He has experienced what he described as a campaign against him.
Il collega dice che Hardy era molto sconvolto, che sentiva di non vedere una via d'uscita, di fatto non usciva più di casa e aveva perso molto peso.
Ora siamo all'ultimo contributo di questa edizione, che ci porta in Brasile, dove la polizia ha recuperato 8 opere del pittore francese Henri Matisse rubate da una mostra a San Paolo alla fine del 2025, un furto che all'epoca fece scalpore perché queste stesse opere erano già state rubate nel 2004. Il contributo del nostro collaboratore Paolo Manzo.
Quando la polizia brasiliana, seguendo una segnalazione, è arrivata in un appartamento di San Bernardo do Campo, vicino a San Paolo, si è trovata davanti una semplice busta. Dentro però c'erano 8 bellissime stampe rubate nella biblioteca Mario d'Andrade di San Paolo lo scorso 7 dicembre. Le opere fanno parte della serie Jazz del 1947 del celebre pittore francese Henri Matisse e sono valutate oltre 155.000 franchi. Sono opere di valore inestimabile, è l'unica serie completa di Matisse in Brasile e adesso finalmente sono state restituite alla biblioteca, ha dichiarato l'assessore alla cultura di San Paolo, Totò Parente. A maggio erano state arrestate 4 persone, tra cui il mandante del furto, Laessio Rodriguez de Oliveira, considerato il più importante ladro di opere d'arte del Brasile. Mancano però ancora all'appello 5 stampe del pittore modernista brasiliano Cândido Portinari, rubate insieme a quelle di Matisse.
Una foi vendida pelo mísero valor de 100 reais.
Una di queste opere è stata venduta per la misera cifra di 15 franchi ad una persona che aveva mostrato interesse e un'altra è stata regalata, spiega il commissario di polizia Ronaldo Giustiniano. Il Brasile è tra i paesi dell'America Latina più colpiti dai furti di opere d'arte. Le stesse stampe di Matisse erano scomparse dalla stessa biblioteca nel 2004. Furono ritrovate nel 2011 in Argentina, pronte ad essere vendute illegalmente in Europa.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.